E siamo sempre qui, questa è Radio Onda Rossa, come vi avevamo accennato pochi minuti fa. Ecco la prima delle due interviste che oggi effettueremo da questi nostri microfoni, e abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Margherita Cervo, docente di Geografia Economica all'Università di Foggia. Buongiorno professoressa Cervo e grazie di essere con noi da questi microfoni.
Buongiorno e grazie a voi di avermi chiamato.
Grazie, noi siamo molto lieti di averla qui, perché da oggi cominciano una serie di interviste non voglio dire qualificate, perché comunque anche quelle che abbiamo fatto prima in precedenza ci hanno dato delle ottime informazioni, ma qui da oggi cominciamo a parlare con persone che studiano, diciamo radicalmente, perché adesso cominceremo a parlare di radici in tutti i sensi, studiano radicalmente quello che sta avvenendo oggi in Puglia per quanto riguarda la xylella. E allora professoressa, io prima di tutto vorrei cominciare a chiederle questo concetto di emergenza cosa significa, e questa epidemia, se è vero che c'è, dato che i monitoraggi ufficiali del 2015 davano che gli alberi infetti erano all'1,9%, nel 2018 ci pare che questo non sia più così. Quindi comincerei prima di tutto a chiederlo: cos'è l'emergenza? C'è una vera epidemia?
Allora, cos'è l'emergenza? Innanzitutto l'emergenza è qualcosa di riferito ad un tempo, ad un lasso di tempo preciso, circoscritto, non può durare indefinitivamente nel tempo, perché chiaramente cade proprio il concetto di emergenza. Non siamo più nell'emergenza, questo proprio da un punto di vista concettuale. Ed è una cosa importante, perché una situazione di emergenza si affronta con determinati strumenti e anche con una certa logica. Una invece situazione che non è più di emergenza e diventa, diciamo, strutturale, o può diventare strutturale, si affronta evidentemente con strumenti, ma soprattutto con una logica diversa. E se poi vogliamo spostare il ragionamento dal piano logico-concettuale a quello giuridico, vediamo come anche giuridicamente l'emergenza dichiarata nel richiesta e poi dalla regione lo stato di emergenza nel febbraio 2014, e poi concessa dal governo nazionale a febbraio 2015 con la nomina del commissario straordinario, è stata l'emergenza, sappiamo tutti, lo stato di emergenza da un punto di vista giuridico dura 6 mesi e può essere prorogata per altri 6 mesi, e poi ovviamente basta, si chiude, è chiaro, cadono proprio i presupposti dell'emergenza. Quindi anche giuridicamente lo stato di emergenza si è chiuso a febbraio 2016. Siamo a febbraio 2019, quindi 3 anni dopo la fine dello stato di emergenza sancito dal governo italiano, è evidente che non siamo più in emergenza e che il fenomeno col quale in qualche misura ci misuriamo, in parte siamo immersi via dicendo, comunque non può essere più definito un fenomeno emergenziale e pertanto trattato come tale. Questo è alla base, perché altrimenti sarebbe come, no, se un medico applicasse dei rimedi, delle medicine un certo tipo ad un malato che invece ha sviluppato una situazione che non è più appunto grave ma cronica. Quindi questo è un punto essenziale sul quale poi costruire il resto della discussione.
Certo, e noi, grazie di questa ottima delucidazione, cominciamo a dire che questa parola emergenza è oggi abusata. Perché? Perché sta facendo preda e presa soprattutto fra tutti coloro che coltivano la terra e che ovviamente hanno paura di questa emergenza. E allora, l'epidemia, professoressa, vogliamo dare una spiegazione di questo concetto di epidemia?
Allora, anche qui epidemia, dobbiamo intenderci, dobbiamo capire, dobbiamo avere dei punti di riferimento. Parliamo di epidemia in che termini? Allora, in termini statistici, numerici, I numeri ci dicono questi, prenderò alcuni esempi e li prenderò nel tempo, proprio per dare, con riferimento a diverse aree geografiche, proprio per dare la misura anche del fenomeno. Allora, nel marzo 2015, quando alcuni ricercatori dichiararono per la prima volta alla stampa 1 milione di ulivi infetti, cifra che fu fatta propria dal commissario Silletti e per quanto c'è stato possibile apprendere dai mezzi di comunicazione trasmessi alla prefettura di Bari. Quindi nel marzo 2015 il dato ufficiale che c'erano, trasmesso dal commissario straordinario, era di 1 milione di piante infette. Ebbene, a giugno 2015 i dati che rendeva noto il Ministero, quindi nel rapporto ministeriale, erano ben altri. Si andava con riferimento a qualche decina di migliaia di campionamenti, i casi adesso vado positivi, risultavano 612, sto andando a memoria, ma insomma le percentuali erano intorno appunto al 2% di media, in 1,90. Quindi sostanzialmente c'era questa fortissima incoerenza, no? Divergenza fra i numeri che venivano dichiarati alla stampa e amplificati dalla stampa e addirittura fatti propri dal commissario straordinario all'epoca, e poi i numeri dei monitoraggi resi ufficiali, quindi resi noti in questo caso dal Ministero. E questa dicotomia fra fatti, quando io mi riferisco ai fatti mi riferisco ai risultati dei monitoraggi ufficiali, senza entrare nel merito chiaramente, e rappresentazione dei fatti, quindi come questi vengono rappresentati e divulgati, è una dicotomia che noi abbiamo dal 2015 in poi ritrovato sempre e in maniera
si è sempre più divaricata la forbice di questi dati.
Esattamente.
Giusto?
Per esempio, facciamo un salto nel 2018, mentre alcune associazioni di categoria dichiarano alla stampa, quindi qua poco meno di un anno fa, 10 milioni di alberi infetti, ecco che questo intorno a marzo, sempre in questo caso 2018, ecco che i monitoraggi della Regione Puglia al 23 marzo 2018, effettuati sia nella zona di contenimento, che ricordiamo far parte dell'area definita infetta, sia della zona di cuscinetto, che invece appartiene all'area indenne, ebbene, i monitoraggi effettuati in quest'area, che più o meno arrivavano a circa a poco meno di 200.000 campionamenti, quindi voglio dire già siamo su numeri più importanti, davano come risultato finale una percentuale di casi positivi sempre intorno all'1,90%, 1,9%. Tant'è che l'assessore competente titola un comunicato del 4 aprile, se non erro, come nessun boom di piante infette. Ma la cosa va oltre, perché solo qualche settimana fa qualcun altro dichiara, e viene amplificato dalla stampa, 22 milioni sì, addirittura di piante infette.
Boom.
Cioè, rendiamoci conto che in Puglia sono stimate, perché di stima possiamo parlare, circa 60 milioni di in tutta la Puglia. Tutta.
Quindi un terzo,
quindi,
dovrebbe essere
Santa Maria di Leuca al Gargano. Quindi 22 milioni di piante infette significa che una su tre piante è più o meno infetta, ma fino alla punta del Gargano, non solo.
Esatto.
Per fare una dichiarazione del genere Questo presupporrebbe che ci fossero state fatte 22 milioni di analisi a doppio, come prevede peraltro il decreto ministeriale, quindi la prima e poi la seconda per verificare l'esattezza della prima. Ma ripeto, in termini di analisi siamo, da quello che ci è dato di sapere dalle cifre ufficiali, sui 400.000 campionamenti. Per cui questa dicotomia che continua a ripresentarsi in maniera forte e stridente.
Allora, abbiamo già assodato un primo punto, che tanto il concetto di epidemia quanto il concetto di emergenza sono funzionali a una manipolazione dei dati, sempre perché c'è un obiettivo da raggiungere da parte di alcune categorie o di apparati politici. Andiamo avanti.
Un attimo. Queste sono le conclusioni che sta traendo lei.
Sì, certo, me ne assumo io.
Perché non sono sicuramente nella posizione di poter attribuire delle intenzionalità, non
certo.
Compete al mio compito e non mi permette
assolutamente,
di farlo.
Questo io, lo dico io.
Però vorrei fare questa precisazione. Io mi limito a fare un'analisi dei fatti, della rappresentazione dei fatti, per cui emergono appunto delle considerazioni che chiunque può fare.
Benissimo.
Però io non mi sono
professoressa, io l'ho chiamato in qualità di esperta dei dati, dei fatti. Io come ascoltatrice della sua relazione e come persona pensante dico: caspita, allora l'1% degli olivi infetti, l'emergenza può durare al massimo un anno, perché da 3 anni che si usa ancora il concetto emergenza?
Questa è una domanda più che lecita.
Ecco.
Certo, perché si continua a pensare, a comunicare e a trattare questa situazione in termini di emergenza?
Poi, se i campionamenti provati sono 400.000 e mi dite che gli alberi infetti sono 22 milioni, qua c'è qualcos'altro che non funziona a livello di realtà. Quindi io penso a una manipolazione di numeri. Vediamo, andiamo oltre. Allora, viene a essere evidenziato un disseccamento diffuso di alcuni olivi e dobbiamo chiederci a che cosa è dovuto. Io, professoressa, so già bene che diverse zone della regione Puglia hanno subito un uso esorbitante di erbicidi sia nel tempo che sul territorio. Ci sono anche dei campi con delle sperimentazioni chimiche che la regione ha autorizzato, nonché dei campi utilizzati da Monsanto nelle province di Bari, Brindisi e Lecce, che devono controllare le erbe infestanti. Allora, professoressa, lei che opinione ha di questo disseccamento diffuso? È solo xylella o c'è qualcos'altro?
Allora, se mi consente, io vorrei rispondere a questa domanda non in termini di opinione, perché la mia opinione, insomma, no? Ognuno si fa la sua opinione, come si
mi correggo, ma lei come studiosa
in termini di numeri e di fatti sulla base dei quali ognuno può intanto verificare e poi trarre le giuste conclusioni. Allora, i fatti ci dicono questo, che noi abbiamo allo stato attuale una differenza significativa fra la provincia di Lecce e la provincia di Brindisi, Taranto, tanto più anche la parte della provincia di Bari, che in qualche modo no, è interessata da questo fenomeno e comunque, diciamo così, dalla normativa di lotta alla xylella. La principale differenza è quello che noi possiamo osservare, cioè vale a dire che nella provincia di Lecce abbiamo dei disseccamenti importanti, anche se già quelli osservabili quest'anno sono a vista, io sto parlando proprio di un fenomeno visivo, inferiori a quelli degli anni precedenti, però sicuramente c'è un fenomeno di disseccamento diffuso, ma non in maniera omogenea, a macchia di leopardo, e in ogni caso significativo e importante. Molto diversa, ma molto diversa, la situazione nelle altre province dove non abbiamo questo disseccamento diffuso, tutt'altro. Allora, quindi innanzitutto questa differenza. Poi andiamo adesso un attimo alla provincia di Lecce e poi ritorniamo sul resto. Provincia di Lecce, abbiamo questo disseccamento diffuso e qui c'è un'altra incongruenza, o meglio un cortocircuito. Perché? Perché il disseccamento diffuso viene equiparato alla xylella. Allora si dice è sotto gli occhi di tutti gli alberi disseccati il batterio che insomma, no, ha fatto questa strage, qualcuno si spinge a parlare di batteriosi. Ma insomma, ma se i dati dei monitoraggi ci dicono, sono, no, ci riportano quelle percentuali, fra l'altro mi permetto una parentesi, a proposito della zona infetta ci sono dei dati del monitoraggio molto più recenti rispetto a quelli del 2015, mi riferisco a quelli commissionati dalla TAP a proposito di alcune piante che dovevano, di ulivi che dovevano chiaramente spostare per via della costruzione
del gasdotto.
E quindi che cosa, ecco, cosa accade? Che loro chiedono di volta in volta dei permessi e gli viene attribuito chiaramente in alcuni, per alcune piante dei permessi e per altri invece l'obbligo di abbattimento, perché commissionano ovviamente, essendo in zona infetta, delle analisi per vedere se queste piante sono affette dal batterio. Ebbene, ci sono diverse di queste richieste, prendo una ad esempio che riguarda proprio Melendugno, dove si chiedeva l'autorizzazione per spostare 450 piante, gli viene concessa per 447, mentre per tre c'è l'ordine di insomma abbattimento, essendo risultate positive alla xylella, cioè stiamo parlando di una percentuale dello 0,7% ad aprile 2018, non 2015. Allora, i dati ci dicono questo, è qualcosa di molto simile, però quello che noi vediamo è un disseccamento, parlo della provincia di Lecce. E allora ci sono, come si mettono insieme questi due aspetti? Si mettono insieme in questa maniera: noi quello che osserviamo ad occhio nudo, e sfido chiunque a dire il contrario, è il disseccamento. Il fenomeno che è possibile osservare all'occhio nudo è il disseccamento. Il disseccamento, come letteratura scientifica dimostra ampiamente, è un può essere il risultato di una serie, no, di patogeni e di patogenicità, per cui bisognerebbe andare a vedere questo disseccamento a che cosa è dovuto. È dovuto al batterio, in parte al batterio, e soprattutto lì dove abbiamo delle piante non positive, a che cosa è attribuibile? Ora chiaramente a questa domanda io non posso rispondere entrando nel merito, poiché io affronto questo argomento da un punto di vista geografico-economico, e quindi io devo rimanere su questo livello, e su questo livello rimango nella misura in cui dall'osservazione diretta passo all'osservazione indiretta, ovvero quella dei dati Istat, che mi dice che cosa? Questi dati mi dicono, anzi non a me, dicono a tutti noi, che nella provincia di Lecce dal 2003 al 2010, dal 2003 perché è il primo anno in cui sono stati resi disponibili i dati sull'utilizzo dei fitofarmaci, bene, da quella data fino al 2009, forse con i dati relativi arriviamo al 2010, abbiamo un utilizzo massiccio di erbicidi che tocca una punta massima di 5,36 kg per ettaro. Ora, nel 2007, però in tutto questo lasso di tempo l'utilizzo di erbicidi è superiore nettamente a quello delle province di Bari e di Foggia. Stiamo parlando in particolare chiaramente del rapporto, cioè erbicida su superficie agraria, no? Quindi questo rapporto a me da geografa è risultato subito, diciamo, anomalo, strano. Sono andata a verificarlo diverse volte. Perché anomalo, strano? Sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Da un punto di vista quantitativo, la superficie agraria della provincia di Lecce e circa la metà di quella di Bari, circa un quarto, un poco più di quella di Foggia. Quindi questo cosa significa? Che tendenzialmente si sarebbe dovuto avere un utilizzo più massiccio di erbicidi, come del resto degli altri fitofarmaci, a Foggia, a Bari e a seguire a Lecce. E in effetti questo trend più o meno è rispettato per quanto riguarda gli altri fitofarmaci, ma non per gli erbicidi, non in quel periodo, perché poi passa quel periodo ed ecco che il trend si riallinea sulle aspettative. Quindi questa è un'anomalia da un punto di vista geografico. Un'altra anomalia sul piano qualitativo è data dal fatto che nella provincia di Bari abbiamo coltivazioni di tipo intensivo rispetto alla provincia di Lecce. Nella provincia di Foggia abbiamo le monoculture, abbiamo degli appezzamenti grandi, no? E la provincia, con riferimento al tavoliere si intende, che ha il primato in questo in Puglia. Mentre nella provincia di Lecce e in particolare nell'area focolaio da quale si sarebbe sviluppata l'epidemia, noi abbiamo una superficie agraria che in media non supera i 2 ettari, sto parlando dei dati ISTAT del 2011, quindi è in alcuni comuni è addirittura inferiore all'ettaro, quella media. Quindi che cosa significa? Che di per sé ovviamente parliamo di una tipo di agricoltura che per ovvie ragioni non può essere monoculturale, super intensiva e via dicendo. È come per del resto confermato dalla conoscenza diretta dei luoghi. E quindi per definizione non fa uso, non è, noi diciamo, ad alta intensità, no, di input chimici per definizione. E allora come si spiega un utilizzo così esorbitante e anomalo da un punto di vista geografico di queste di questo erbicida in questo lasso di tempo? Fra l'altro, precisazione, i dati a cui ho fatto di riferimento non sono neanche quelli dell'utilizzo, perché l'Istat non li fornisce a scala provinciale quelli dell'utilizzo, ma quella della distribuzione, cioè praticamente vengono rilevati quelli che vengono venduti secondo i canali ufficiali, quindi registrati, via dicendo. Quindi stiamo parlando di dati di commercializzazione e di distribuzione. Immaginiamo
quello reale,
in realtà esatto, tutto quello che sfugge alla contabilità, diciamo, anche nei termini legali. Inoltre, rispetto, e qui chiudo la riflessione sull'osservazione del fenomeno nella provincia di Lecce, c'è un altro aspetto abbastanza interessante, cioè già nel 1974 a Gallipoli, quindi in tempi non sospetti rispetto al fenomeno, no, che stiamo osservando da una decina d'anni a questa parte, è stato osservato un disseccamento importante degli ulivi ed è stato studiato e attribuito all'utilizzo di erbicidi per una quantità di circa 4,5 kg per ettaro. Quindi una quantità abbastanza simile, anzi un pochino inferiore, a quella che nel periodo che ho già indicato si rileva nella provincia di Lecce.
Quindi.
E questi sono dati disponibili in una pubblicazione di 30 anni, no, anche più ormai, no?
Sì, 40 circa.
40 anni e basta. Per cui questi sono
i dati,
risultati dell'osservazione diretta e indiretta, che fanno sorgere tante domande.
Tante domande.
E qualcuno, insomma, dovrebbe cominciare a rispondere a queste domande.
Noi stiamo continuando a porci delle domande e a porre anche oggi, tramite questa intervista che vi ricordiamo pubblicheremo sul sito ondarossa.info, ma non solo, su tutti i social media che utilizziamo, continuiamo a porre delle domande, anche se comunque noi delle ipotetiche risposte ce le stiamo dando, motivo per cui c'è un fermento, un movimento che si sta dando da fare in Puglia, ma andiamo oltre. professoressa, noi a questo punto abbiamo dato dei dati tecnici sul disseccamento, epidemia e emergenza. A questo punto noi cominciamo a dare un'occhiata sullo scenario che si viene a prospettare, perché abbiamo già capito che c'è una forte intenzione di fare colture intensive, super intensive, con le varietà Favolosa e Leccino, due varietà di ulivi che non hanno ovviamente avuto, cioè la Favolosa da noi non c'è mai stata, mentre invece in Andalusia, che l'hanno messa, stanno pagando già le conseguenze, perché c'è tutto uno scenario che si è creato, quale la meccanizzazione del lavoro, un aumento di fitofarmaci e concimi, un consumo di acqua straordinario, perché i nostri ulivi, viva Dio, non hanno bisogno di acqua, mentre le colture intensive e super intensive, lei ci diceva bene, hanno bisogno di circa 2500 metri cubi di acqua per ettaro, ma soprattutto si viene a sconvolgere l'assetto geografico, perché un piccolo contadino, un piccolo proprietario terriero non potrà mai far fronte a quelle che sono le richieste di colture intensive e super intensive. Quindi, se ci può dare lei, da esperta, un panorama sullo scenario che si viene a delineare, non solo a livello appunto dei campi, di come verranno a essere concentrati, lavorati, dell'economia che cambierà completamente, così come l'identità di una regione che da millenni vive soprattutto grazie alla produzione di olio e alla coltivazione dell'ulivo.
Ecco, bella domanda, è una domanda molto molto articolata. Quello che si profila all'orizzonte non è appunto il cambiamento relativamente a delle specie. Un ulivo non vale un ulivo, fermo restando che il divieto di impianto vale per tutte le piante ospiti, quindi qui parliamo non solo di ulivi ma di una serie di piante che, a quanto mi risulta, incominciano a non essere neanche più disponibili, a piante autoctone, in il commercio. Ma al di là, oltre questo aspetto, la questione è che quello che si configura all'orizzonte, all'orizzonte immediato aggiungerei, è un cambiamento di sistema agrario e dunque di economia, perché si passerebbe da un sistema tradizionale con alberi secolari, varietà autoctone, in diversi casi consociate, con sistemi di consociazione, soprattutto che non hanno bisogno di risorsa idrica se non nella fase di messa a dimora, e che anzi con diciamo il loro sistema creano un microclima per cui favoriscono invece, proteggono il terreno dall'evaporazione. Ma insomma, a parte appunto tutti questi aspetti, che cosa accadrebbe? Quello che si profila all'orizzonte è questo: la sostituzione di queste piante con piante appunto, alcune come quella della Favolosa, brevettate, che quindi presumono, anzi prevedono il pagamento nel prezzo anche di una royalty a coloro i quali l'hanno brevettate. Ma queste piante sono pensate per un super intensivo, quindi intensivo e super intensivo, quindi i nostri campi e le nostre campagne potrebbero diventare dei campi agroindustriali, dove le piante di ulivo sarebbero disposte in maniera geometrica molto fitta, abbiamo detto in alcuni casi con un'intensità fino a 2500 piante per ettaro, quindi in maniera molto fitta, una accanto all'altro, con una altezza che potrebbe arrivare nella migliore delle ipotesi intorno a 2 metri, poco più, soprattutto piante che il cui ciclo è stimato intorno ai 15 anni di vita, poi insomma devono essere sostituite per una serie di fattori nei quali in questo momento non abbiamo, penso, il tempo di entrare, però sicuramente disposte così e orientate alla produttività commerciale nel breve periodo piuttosto che a quella ecologica, in realtà si alterano gli equilibri ecologici, che significa che le piante diventano più soggette a muffe, a funghi, eccetera. Quindi hanno più bisogno di input chimici, hanno più bisogno di necessitano anzi di acqua, diventano idroesigenti. Quindi sì, uno sconvolgimento totale del paesaggio, campagne tradizionali con campi super intensivi, quindi filari, filari di piantine di olivi, campagne abitate e coltivate da contadini che rappresentano un presidio sociale ed ecologico, come peraltro riconosciuto nelle stesse direttive europee, e da invece campagne spopolate, abitate, ma abitate non è il termine esatto, diciamo vissute in alcuni momenti dell'anno da qualcuno che utilizza i macchinari. In realtà farebbero tutti chiaramente tutto i macchinari, come avviene generalmente nei sistemi monoculturali e super intensivi. E quindi questo da un punto di vista dell'agricoltura, potrei entrare più nello specifico andando a vedere la differenza poi anche di tipo di qualità in termini nutrizionali e via dicendo, però utilizzerei questo pochissimo tempo che ci rimane a disposizione invece per soffermarmi sul cambiamento di economia come dalle richieste.
Prego, che ci interessa perché, tanto, grazie. Sì.
Esatto, perché al cambiamento di tipologia agraria è connessa il cambiamento intanto sul piano economico di ogni singolo agricoltore e poi sul piano più più generale dell'economia territoriale. Per punti, un sistema del genere super intensivo creerebbe vulnerabilità economica degli agricoltori, li renderebbe più vulnerabili per una serie di ragioni, ad esempio una accresciuta e maggiore dipendenza dal mercato, sia a monte per l'acquisto di piante brevettate, di input chimici e anche di risorse idriche, sia a valle della filiera, perché a quel punto non si avrebbe più un prodotto di qualità, di grande qualità, che oggi il contadino attraverso anche i suoi legami diretti può pensare di differenziare in termini di prezzo su mercati diversi. Qui ad esempio abbiamo delle aziende, piccole aziende di 5 ettari, produttrici di olio biologico che lo vendono nel nord Italia più o meno a 15 euro e 23-25 in Svizzera e Germania, per dire, quindi ricavando il giusto e potendo anche vivere dignitosamente. Ma una volta che si produce un olio standardizzato di bassa qualità per ovvie ragioni rispetto a quello diciamo delle varietà autoctone tradizionali, è chiaro che a quel punto il naturale sbocco è quello del mercato globale internazionale, quello che dove la differenza la fa il prezzo, quindi più il prezzo è basso più chiaramente trova il suo spazio. Ma prezzo basso significa innanzitutto che viene deciso dal grande distributore, come avviene per esempio a proposito dei pomodori e non solo, ma strozzare alla base chi chiaramente produce, che quindi si troverà, diventerà l'anello debole della catena, e l'agricoltura da essere l'attività, in questo caso l'olivicoltura primaria, diventa un'attività produttrice di una materia prima quasi alla stregua di un'altra in questo processo di produzione industriale, perché di quello parliamo di produzione industriale applicata all'agricoltura. Ancora, maggiore vulnerabilità economica degli agricoltori perché ci vuole capacità economica o diretta o quantomeno accesso al credito per innanzitutto acquisire una quantità, diciamo una superficie interessante da un punto di vista delle monoculture, poi per l'impianto, per la gestione dello stesso e anche per quel tempo necessario all'entrata in produzione a pieno del regime. Insomma, al netto, come si suol dire, dei ragionamenti e degli aspetti di rilievo peraltro in ambito, non so, salutistico, ecologico, paesaggistico, ma anche da un punto di vista economico, ciò che si ravvisa è che questo cambiamento sistema non andrà certo a beneficio del piccolo e medio contadino, quindi praticamente di chi oggi attualmente dalla terra, dagli ulivi ci ricava da vivere, ma piuttosto è funzionale a una logica di accumulazione e di grandi investimenti. Aggiungo altro aspetto molto importante da un punto di vista macro e quindi da un punto di vista territoriale e spaziale, e che questo cambiamento di economia potrebbe generare è il fenomeno della concentrazione della terra, perché è evidente che questo disseccamento, questo fenomeno, intanto e soprattutto associato, questo fenomeno che osserviamo associato però anche da un lato alla politica che è stata attuata e che si è concentrata essenzialmente sulla lotta al batterio, e dall'altro anche alle soluzioni che sono state proposte, che si sono concentrate sul reimpianto di specie definite resistenti, di cui abbiamo appena detto. Ebbene, questo si direbbe in termini giuridici combinato disposto, no? Di situazioni, soluzioni, di scelte fondamentalmente politiche, di politica economica, portano evidentemente a una svalutazione della rendita fondiaria immediata, che peraltro è ravvisabile da chiunque si rechi in Salento guardando, insomma, può vedere il moltiplicarsi di castelli, vendesi, associata quindi a un abbandono delle campagne, delle culture perenni, e quindi alla svendita della terra. A quel punto chi ha capitale, chi ha capacità finanziaria, comprerà, potrà acquistare la terra a poco, o per renderà redditiva rispetto a
e si tornerà agli antichi latifondisti, no? I grandi proprietari terrieri che si potevano permettere i mezzi e tutto quello che oggi una supercultura intensiva andrebbe a richiedere, quindi acqua.
Beh, da un punto di vista economico, diciamo, quello che socio-economico, quello che si prospetta è questo, però la differenza rispetto al passato è che questa tipologia, non siamo di fronte a un latifondo comunque, appunto, come poteva essere
di qualità, tra virgolette, di produzione di qualità,
no,
diciamo.
È un latifondo che comunque, ecco, mettiamola così, che penso sia corretto, basato sul produttivismo, e quindi semmai sulla produttività ecologica breve, come nel breve periodo, come accennavo prima, a discapito della produttività ecologica. Quindi in realtà una modalità di gestire la terra che è destinata ad impoverirla e quindi ad incrementare quel fenomeno della desertificazione, peraltro già in corso attualmente nel bacino del Mediterraneo, in Puglia in particolare, e nel Salento in particolare. Quando parliamo di desertificazione parliamo di impoverimento della terra, che comincia a non avere più l'humus, comincia ad essere povera di microorganismi e via dicendo. Un processo molto pericoloso, perché alla fine, anzi all'inizio di tutto, noi ricaviamo il nostro sostentamento dalla terra e dagli equilibri ecologici, e quando questi equilibri vengono alterati in una maniera profonda, radicale, e quando la terra si impoverisce di microorganismi, che poi sono quelli che permettono, no, il ciclo produttivo dal punto di vista ecologico, e beh, insomma, recuperando un vecchio detto degli indiani d'America, forse solo allora ci accorgeremo che i soldi non si possono mangiare.
Professoressa Cervo, lei ci è stata di grandissimo aiuto per comprendere un po' meglio quello che oggi viene a essere un problema sottovalutato.